Alleluia. Grazie Spirito Santo che mi aiuti qua. Perché praticamente vi dico una cosa, in mezzo a tutte queste gente che è piena di scienza, di cultura, di studi, cioè io mi sento fuori fuori. Dio si diverte con queste cose, proprio metterti nei posti dove tu ti senti debole, dove tu ti senti incapace, dove tu non ti senti all'altezza, in modo che la sua potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Quindi se sentite qualcosa di buono, date gloria a Dio. Allora, attraverso quello che mi sto dando di parlare, parlando dall'adolescenza fino al matrimonio, fino ai figli e tutto, c'è la possibilità di parlare ampiamente per lungo e per largo. Io sono stato sempre innamorato della psicologia perché ho ricevuto del bene. L'ho detto la volta scorsa che mentre mi trovavo in finanza all'età di 18 anni e la Chiesa dava solo l'aiuto, il sostegno spirituale, la parte dell'anima nella Chiesa non veniva curata, perché tutto praticamente si risolveva prega. Però uno non sapeva neanche cosa doveva chiedere, ma che cosa devo pregare. Così praticamente in caserma c'era uno psicologo e io, quasi pieno di vergogna, di nascosto, sono andato a chiedere aiuto a uno psicologo. E lo psicologo mi ha dato praticamente degli studi, degli indirizzi che mi ha sbloccato, mi ha fatto vivere meglio. Così praticamente parlando della psicologia, ringrazio Dio anche per Francesco, che è stato un dono di Dio. Sapete come Dio ha mandato Francesco da noi? Lui si trovò a passare dalla strada, il Signore gli dice fermati, entra in questa chiesa. Così è successo. Ero io e mia moglie in chiesa, non c'era culto. Arriva sto tizio e mi dice cerco il pastore. Ho detto, sono io, forse potrei essere io. Cioè, il Signore mi ha detto che devo venire qua. E così praticamente si è seduto, mi ha raccontato un po' della sua vita, della sua storia, e abbiamo iniziato un cammino insieme. E siamo arrivati ora al terzo anno, quarto anno,
quasi quarto
anno che stiamo camminando insieme. E c'è proprio questo scoprirsi l'un l'altro, io come pastore, lui come psicologo. Perché vi dico scoprirsi? Perché solitamente quando si parla di pastore e psicologo c'è un certo pregiudizio l'uno verso l'altro. Praticamente l'altro che praticamente dice poverino, questo è un insegnante di musica, cioè, insomma, io dico lui c'ha tutta la mente ingarbugliata, il psicologo. E praticamente queste due cose fanno un muro nel mezzo. Allora come scoprirsi nell'umiltà, nel servizio? Praticamente incominciando sul fatto che io incominciavo a chiedere dei consigli a lui, ma la cosa più sorprendente è che lui chiedeva dei consigli a me. E quando lui chiedeva dei consigli a me, che io pensavo che lo psicologo è l'uomo perfetto, l'uomo completo, l'uomo mancante di nulla, l'uomo che dà i consigli agli altri, ma che lui già sa tutto, quando vedevo che lui veniva a chiedere dei consigli a me, qui stava la grande meraviglia. Ho detto, ah, anche lui soffre. Ah, anche lui è normale, cioè, insomma, praticamente questo mi ha dato la possibilità di abbattere quel muro che c'è fra lo psicologo e il pastore e cominciare un lavoro insieme. Così che cosa è successo? Sapete che nella chiesa praticamente sto un pochettino allargando all'inizio, poi vado direttamente al soggetto, nel tema che devo trattare io. Ci sono dei casi cronici di quello che praticamente ha sempre problemi, fai la consulenza sul momento, pastore, grazie, mano sulla spalla, si prega, si riceve tutto, poi lo ritrovi di nuovo la prossima settimana, lo ritrovi di nuovo come? Punto e a capo. E allora di nuovo come? Ma quando questo succede una volta, due volte, tre volte, si esaurisce il pastore praticamente. E il pastore perché dice: oh bello, ci aiuto signore, cosa gli devo dire? Ha telefonato bello, oh, digli che praticamente mi chiama più tardi, in questo momento sono impegnato. Ma nel momento in cui in chiesa Dio ti dà grazia che c'è la figura dello psicologo, praticamente prende il caso, dice: senti, pensaci tu. Ma il lavoro in simbiosi molto bello è: pastore, lei che ne pensa? Pastore, lei cosa mi dice di questa persona? Pastore, lei come la vede? Allora io gli dico tutto quello che penso, tutto quello che ho capito, che vedo, lo passo a lui. Lui incomincia a lavorare con la persona e viene da me: pastore, guarda che quello che ha detto lei è vero, ma c'è anche questo, c'è anche questo, c'è anche questo. Ah, allora praticamente tu resti sorpreso, trovi la novità, allora trovi uno spunto nuovo da dove iniziare, dove camminare. E c'è un lavoro praticamente, come si dice, reciproco, di collaborazione reciproca, che diventa bellissimo. Allora praticamente non c'è più il muro, il pastore e lo psicologo, ma praticamente io ho bisogno di lui quando lui ha tanto bisogno di me. Fino a questo punto non ho detto
stamattina su questo è molto interessante questo.
Sì, oh, per esempio vi dico una cosa: mi sono trovato in un caso gravissimo che di una ragazzina praticamente che il papà si trova in carcere, la famiglia vive in campagna, una famiglia che va avanti attraverso stenti, la ragazzina 13-14 anni vive in casa, il vicino praticamente ne abusa, la violenta, si crea uno squilibrio mentale tremendo e mi chiamano a me come pastore. E io vado lì, praticamente il pastore cosa vede subito? Il diavolo, no? Diavolo, diavolo. mi racconta la situazione, la bambina praticamente ha delle reazioni, la mamma gli compra dei vestiti e lei li taglia con la forbice. Praticamente prende tutti i soprammobili, li sbatte a muro, li rompe. La notte scappa dalla finestra, se ne va per le campagne, se ne va per la strada. È una situazione grave. Io vado per pregare e nella mia immaginazione limitata, la mia fantasia, mi immagino che ora si manifesta la scena del film L'Esorcista. Questa bambina che io prego e lei rotola per terra, io faccio lì la liberazione, sgrido e tutto. Ma prego per questa ragazzina, dopo che ho pregato per questa ragazzina, la guardo e lei mi fa un sorriso. Detto, non è successo nulla, non ho concluso nulla. Cioè, che cosa ho fatto? Me ne sono andato lì con una delusione dentro. Allora a questo punto a chi è che ho pensato? A Mauro. E praticamente ho preso questa famiglia e ho detto: guardate, voi avete bisogno del dottor Mauro, dovete andare là. Vado da Mauro. Mauro parla con questa ragazzina. Mi hanno raccontato che sono venuti in un culto tuo e mentre c'era l'adorazione, la lode, tu ti sei abbracciato questa ragazzina, non so se gli hai cantato un canto all'orecchio o altro. Questa ragazzina ritorna in sé, va dalla mamma completamente un'altra persona, gli chiede perdono a sua mamma, chiede, riprende il filo della vita, la vita normale. Qualcosa è successo, ma io come pastore ho dovuto ammettere i miei limiti. Quali erano i miei limiti? Cioè io ho fatto di tutto, ma non ho potuto fare di più, grazie a Dio per la figura di Mauro, perché praticamente Dio ha sbloccato quella situazione, quella ragazzina ora va a scuola, è normale, è rientrata nella stessa famiglia e tutto. Amo i psicologi, amo la psichiatra, amo la psicanalistica, amo tutte queste amiamo tantissimo, ti amo. perché praticamente ammetto praticamente i limiti del ministerio e che Dio praticamente lavora in squadra, cioè non lavora praticamente con l'uno che è il tuttologo, ma lavora in squadra. E quindi praticamente questo è quello che sto portando avanti io in chiesa. Grazie a Dio abbiamo pure il fratello Giuseppe La Spina, dottore, anche lui mi aiuta in tutti i sensi, mi aiuta da un punto di vista anche psicologico, per certi casi lui ha molta saggezza, molte cose, o da un punto di vista medico, se c'è qualche cosa lo porta a lui, non è che solo con la preghiera, la guarigione, ma se c'è un bambino che ha bisogno di qualche cosa o altro, lui è pediatra, io lo prendo e lo porto da lui. Cioè, credo nella guarigione, credo nei miracoli, ho visto la guarigione, ho visto i miracoli in azione, ma questo non significa che praticamente le figure professionali che Dio mi ha messo accanto e mi benedice le metto da parte, assolutamente no. Così praticamente con questa introduzione dico che io ho ricevuto tanto beneficio dallo psicologo e apprezzo ancora il lavoro e l'azione dello psicologo, e qualche volta con lui il mio referente, cioè praticamente mi fa da interprete verso il mondo dei psicologi, ho detto guardate che tanti pastori come ero io guardiamo lo psicologo come uno che ha una mente ingarbugliata di situazione e quasi quasi diciamo non parlare con lui. Invece praticamente si deve arrivare ad abbattere questo muro e dire senti, parla con lui che ti capisce più di me. Perché praticamente è vero che lo Spirito Santo dà la rivelazione, è vero che lo Spirito Santo, perché io vi dico una cosa, noi a Vittoria abbiamo una chiesa di 500 credenti a salire, ma come è nata? È nata praticamente da una cellula familiare, io, mia moglie e un'altra ragazza che veniva. Questa ragazza, gli era successo un incidente grave, sentimentale, la sua migliore amica, qualche mese prima di sposarsi, se n'è andata con suo fidanzato. E questa ragazza si è proprio paralizzata, bloccata, e noi praticamente veniva a casa nostra e noi la accogliamo. Un giorno, mentre eravamo in preghiera, lei comincia a piangere, ma un pianto proprio... quasi da crearti un pochettino di disagio, di panico. E io e mia moglie con le fazzolette asciugarla, abbracciarla, calmarla, e lei ci cacciava via e diceva fatemi piangere. Ma come fate? Lei praticamente era rimasta bloccata da quella situazione, da quell'incidente sentimentale, e per 3 anni non è riuscita a piangere, era proprio bloccata nei sentimenti. Chi è che l'ha sbloccata? Non è stato lo psicologo, non è stato il pastore, ma è stato lo Spirito Santo. Quindi ho visto lo Spirito Santo lavorare come psicologo. E un'altra cosa che vi voglio dire, la mattina prima di andare a scuola io vado alla riunione di preghiera, dalle 7 alle 8, prima era dalle 6 alle 8, c'era la riunione di preghiera in chiesa, si legge, si adora, si canta, si prega, e quando tu sei ripieno di Spirito Santo, tante volte lo Spirito Santo ti prende e neanche tu sei più al controllo della situazione, ti sfugge tutto di mano, perché praticamente o ti abbandoni oppure ti rigidisci. E siccome mi piace vedere lo Spirito Santo all'opera, l'ho lasciato libero. E mentre io praticamente interrogo i ragazzi, sono vicino a tanti ragazzi, cioè dire, mi dà delle parole di conoscenza specifiche, e i ragazzi praticamente restano a riflettere sulla loro relazione con i genitori, sulla loro relazione con i compagni, sulla loro relazione, cioè come affrontare la vita, cosa hanno, perché l'uomo parla con se stesso. Allora dice, mi è successo questo, per non fare più questo faccio questo, e lo dice a se stesso, ma non si è consigliato con nessuno. Quando lo Spirito Santo mi usa in questo modo, in una maniera così semplice, la classe praticamente c'è l'unzione dello Spirito Santo, chi piange, chi riflette, chi mi viene a parlare, chi mi vuole parlare all'orecchio, e praticamente si genera quello che è l'ascolto, e nell'ascolto praticamente le persone trovano praticamente finalmente libertà di poter parlare con qualcuno. In questo praticamente ho avuto dei problemi inizialmente, perché qualcuno pensava che manipolavo la coscienza delle persone. Poi sono evangelico, quindi se io parlo con qualcuno, lo scopo qual è? Li fanno diventare evangelici, ma non è questo. Lo scopo è praticamente di essere usato dal Signore per il bene del prossimo, che poi resta cattolico, resta evangelico, è un affare suo, ma praticamente è il bene del mio prossimo. E ultimamente praticamente questa cosa è stata anche un pochettino approvata. Noi abbiamo lo psicologo a scuola che viene una volta alla settimana, ne ho parlato con lui, ho detto fino a che il lavoro come ascolto mi sta bene pure a me. E ultimamente vi dico una cosa che sta facendo lo Spirito Santo bellissima, è quello praticamente di poter ricevere ispirazione dalla scrittura. Siccome in giro praticamente c'è il fatto che nei giornali c'è scrivimi una frase e ti dirò chi sei lì, i ragazzi praticamente leggono queste cose e fanno riferimento a queste cose. Ah, lei sa leggere la scrittura, e tu ci proviamo, ci giochiamo. Io guardo la scrittura di una persona e comincio a pregare, dico: Spirito Santo, dammi tu direzione. E lo Spirito Santo incomincia a parlarmi di dentro, io gli dico le cose come lo Spirito Santo me le dice. Le persone restano scioccate, perché parlano praticamente sul fatto della decisione di voler cambiare stile di vita con i genitori, di voler cambiare stile di vita col fidanzato, di voler cambiare stile. E ci sono persone che praticamente si consigliano, parlano, prendono delle decisioni senza che ne parlano con nessuno. Ora, quando praticamente lo Spirito Santo tira fuori queste cose, loro restano scioccati. E vi dico che io ho preso questo spunto dal fatto lingua interpretazione. C'è chi parla in lingue perché ti poter interpretare. Dico: Signore, se queste le lingue di questa ragazza, dammi grazie di dargli un'interpretazione. E lo Spirito Santo si diverte con me. E io praticamente gioisco nel vedere quando c'è questo momento di Spirito Santo che si muove potentemente, e succedono delle cose straordinarie, perché qualche mamma è venuta a ringraziarmi. Qualche mamma mi ha detto: ma cosa hai detto a mia figlia? Cosa hai fatto a mia figlia? Che è cambiata? Perché sappiate che il seme dello Spirito Santo, la parola dello Spirito Santo arriva e cambia. Ultimamente, parlando dell'argomento questo che si comincia dall'adolescenza, il fidanzamento, il matrimonio e di nuovo i figli, ho parlato con i ragazzi ultimamente basandomi un pochettino sulla mia esperienza, perché vi dico una cosa. Quando tu sviluppi il metodo della sopravvivenza, nel metodo della sopravvivenza, cioè scopri tutto e di più perché sei costretto, o scopri come sopravvivere o muori. E quello che è successo a me è questo. E una delle cose che mi sono successe è che quando ero nella fase adolescenziale, dai 14 ai 20 anni, e praticamente c'è la corsa a fidanzarsi e sposarsi per non rimanere senza fidanzamento e senza matrimonio, io vedevo una cosa che allocchiavo una ragazzina simpatica, e questa ragazzina simpatica si sentiva soffocare da me, sopraffatta da me, quasi praticamente il ratto delle sabbine, per cui appena arrivavo io scappava lei. Dicevo: signore, ma com'è questa storia? Allora, praticamente, quelle che non mi interessavano erano tutte come disponibili, sorridenti o altro. Ma sta arrivando quella, giriamo di qua, perdiamo di là. Invece, quando praticamente vedevo quella di lontano e partivo diritto, era lei che girava di qua e prendeva di là. E di questo me ne sono fatto praticamente, come si dice, un motivo di riflessione, di preghiera, di sofferenza. Perché Dio ascolta la preghiera dei disperati. Cioè, quando tu sei disperato in una cosa, stai proprio soffrendo, non sai come uscire fuori da una situazione, è proprio dove Dio ti risponde. E io ho incominciato a guardare il fidanzamento di Isacco e Rebecca. C'era un fidanzamento molto strano, che Eliezer, mandato da Abramo a cercare una fidanzata a suo figlio, ma la doveva suo figlio scegliere lui o la doveva vedere attraverso gli occhi degli altri? E poi praticamente l'uomo ha successo, prende questa ragazza, la porta ad Abramo, Isacco la vede di lontano, ha detto: ok, è mia moglie, ok, siamo a posto. come funziona? Così praticamente io cercavo e disperatamente ho pregato. Mi trovavo a Torino, a Michelino, eravamo ospiti in un albergo, io ero lì con la banda della Guardia di Finanza dove svolgevo il mio lavoro. Ero disperato perché praticamente c'era una ragazza che io perseguitavo dall'età di 16 anni fino a 19, con preghiere, digiuni e sofferenze, perché lei mi diceva solo una frase: sei il mio migliore amico, sei l'amico più sincero che ho, ma che ci posso fare che non ti vedo come mio marito? Allora, Signore, convincilo tu, digiuniamo, preghiamo, è tutto. Ma la situazione non cambiava, finché praticamente sono arrivato a una conclusione, alla resa. Ero a Torino, tutti sono usciti e io praticamente sono rimasto in albergo a gridare dinanzi a Dio, a dire: Signore, io so che tu non mi abbandonerai, so che tu non mi lascerai, però Signore non so più cosa fare, per favore Signore aiutami, Signore intervieni tu. E per la prima volta in vita mia il Signore mi parlò in sogno. E vi dico una cosa, nel sogno stesso ero pieno di meraviglie che Dio parlava con me. Perché praticamente vi dico una cosa, Dio non l'ho visto, ma ho sentito la sua voce, che era una voce come se praticamente risuonasse fra le montagne, una voce immensa, questa voce immensa che arrivava a me, che io mi sentivo sempre più piccolo, più piccolo, più piccolo. E cosa mi ha detto Dio nel sogno? Io non ti abbandonerò e non ti lascerò, io sarò con te dovunque tu andrai. Leggi Romani 12:12, e me l'ha ripetuto per ben 3 volte come una voce che ha un reverbero. La mattina quando mi sono svegliato ero così euforico perché mi aveva parlato Dio, non era una cosa da niente. Io avevo parlato con me, ero pieno, ma siccome praticamente non ero molto spirituale, andare fuori per una settimana, portarsi il peso della Bibbia nella valigia, tanto la Bibbia la so, no? La sa, quando ritorno poi la trovo. Ma quando mi sono alzato, cosa sta scritto in Romani 12:12? A Torino ero in contatto con un fratello, gli telefono subito e dico: sento, ho sognato di cosa? Sì, poi ti spiego. Per favore, mi puoi dire cosa dice il Romani 12:12? E dice che siamo al tele 15, io che ne so. Sto lavorando, dice, stasera ci vediamo. Ho detto: per favore, me la porta la Bibbia. Allora, quando andiamo a trovare lì sto versetto, cosa sta scritto in Romani 12:12? Siate allegri nella speranza, perseveranti nella preghiera, pazienti nell'afflizione, lodate Dio. Dio mi ha parlato. Ma cosa vi ha detto questo versetto qua? Tutto e niente. Ma Dio mi ha parlato. Ero finalmente un uomo che potevo prendere una decisione, perché Dio mi ha detto che non mi abbandonava, non mi lasciava e tutto. Quando sono arrivato a Roma, sono andato dalla vittima. E gli ho detto: guarda, Dio mi ha parlato e da questo momento in poi non ti cercherò più, non ti telefonerò più, non farò nessuna pressione su di te, sei libera. Lei è rimasta praticamente, perché la notizia di questo poteva venire solo da Dio. E praticamente lei si è messa su e ha detto: vero, ma non so se crederci. Così l'ho lasciata e ho incominciato a prendere un impegno con me stesso. Ho detto: devo essere serio con Dio. E da quel momento non ho più telefonato, anche se praticamente mi mancava la droga. mi mancava il fatto di avere un appoggio anche di qualcuno che ti considera ma non ti vuole, ma almeno ti considera. Da quel momento dovevo camminare in equilibrio io solo con Dio, cioè, e quindi camminando io solo con Dio, quando sentivo quel vuoto dicevo: il Signore mi ha detto che non mi lascerà, non mi abbandonerà, io avrò una famiglia. E passava la prima settimana e passa il primo mese e mi faceva tanto male quando praticamente camminando per le vie di Roma, perché sono stato 5 anni a Roma, ho studiato a Roma, sono stato in finanza a Roma, Dio mi ha formato una parte della mia vita a Roma. Ma quando camminavo per le strade di Roma, vedevo quelle coppie di fidanzatini, mano nella mano, i bacini e tutto, mi giravo dall'altra parte perché praticamente mi sentivo male. Io praticamente mi mancavo quella tenerezza, mi mancavo quell'affetto, mi mancavano quelle cose. Ma ho avuto sempre un grande timore di Dio, non mi sono messo mai con nessuno tanto per avere a qualcuno. Cioè, in questo sono stato sempre determinato e serio, anche per un insegnamento martellante e continuo di mia mamma, che mi diceva: non ti mettere mai con qualcuno per scherzo, perché ci resterai per sempre e sarà uno scherzo per tutta la vita. Allora, quando c'era qualcuno che praticamente si avvicinava, io dicevo: no, 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 non amo lo scherzo. Per favore, non scherziamo. Amici sì, ma alla larga. E così praticamente succedeva che ogni volta che si avvicinava a qualcuno, ma il vuoto c'era. E praticamente nello scoraggiamento incominciai a pensare, ho detto: forse non sono adatto al matrimonio. È passato un anno, è passato 2 anni, non sono adatto al matrimonio, allora meglio che incominci a pensare di comprarmi un mini appartamento, un attico, incominci a studiare delle ricette come cucinare, come sistemare la casa. Cioè, incominciavo a progettarmi la vita da solo. Ma all'apice dello scoraggiamento mi ripetevo sempre: il Signore mi ha detto che non mi abbandonerà, non mi lascerà, Lui mi darà una famiglia, Lui mi darà una moglie, Lui eccetera. E camminavo così. Ma tutto quello che ti succede è un ammaestramento per la vita, per te, cioè è una promozione per te. Il Signore mai boccia le persone, il Signore ti promuove sempre, le persone che studiano con Dio sono sempre promosse. Così è arrivato un tempo in cui praticamente, sappiate che nelle chiese nordiche amano Dio, amano il prossimo, ma nelle relazioni sono un po' più distaccate. Invece noi siciliani siamo un pochettino arabi, sapete che l'arabo si bacia 6 volte, parla, abbassa la testa, e siccome noi abbiamo avuto la dominazione araba, questo dentro di noi ci è rimasto, il senso di famiglia, il senso delle feste, il senso del... E per cui quando in chiesa arrivava qualcuno dall'esterno, mentre tutti dicevano pace, stai bene, e se ne andavano, pace, stai bene, se ne andavano, io dicevo: pace, come stai? Posso fare qualcosa per te? E allora praticamente vedevo che per gli stranieri arrivava la domenica, e la domenica significava restare solo, restare, se io ero nella caserma, davanti a un piatto nella caserma fredda insieme ad altri amici della stessa sorte, praticamente, che mangiavano perché non avevano dove andare, in tutto, o qualcuno che praticamente studiava a Roma e se ne andava nel suo appartamento a mangiare il cibo freddo. Perché ho detto: andiamo a mangiare insieme, facciamo qualcosa insieme, cioè creare il giorno della domenica diverso dagli altri. Con questo ragazzo ho stretto una grande amicizia e io gli parlavo praticamente di tutte quelle esperienze che vi ho raccontato a voi, e lui mi ha detto: ma perché praticamente pensi così tanto di fidanzarti fuori dalla Sicilia, quando in Sicilia abbiamo tante belle ragazze? Ma già, vero, non ci avevo pensato. Se io te ne faccio conoscere una, e allora la prossima volta che è venuto arriva con delle foto.
troppo eccessivo.
Allora vedete, guardavo queste foto ed erano gradevole a guardarsi, ma mi interessava se era una donna di preghiera. Io in quel tempo il pastore mi aveva affidato la classe di scuola domenicale dei bambini, mi interessava se amava praticamente lavorare con i bambini, mi interessava se aveva uno spirito missionario, mi interessava praticamente, stavo quello facendo un esame e quello rispondeva sempre 110 e lode, sì, con i bambini ok, poi suona nella lode, suona detto si può fare. Oh, ma prima di andare sul punto vi voglio dire una cosa che io avevo detto a Dio: Signore, fino ad oggi ho fatto delle dichiarazioni e le ragazze mi hanno detto sempre di no. Signore, fammi incontrare qualcuno che io non devo fare la dichiarazione. Allora, cosa è successo? Che sono successe delle situazioni, io mentre pregavo per questa situazione qua nuova, vado giù in Sicilia, vado a trovare questo mio amico e questo mio amico praticamente mi porta in chiesa, dove praticamente in un culto serale del giovedì praticamente dovevamo andare in questo culto, e in questo culto c'era questa ragazza della fotografia. Arrivo in chiesa e sapete che in chiesa c'è praticamente la maggior parte di ragazze e qualche ragazzo, per cui quando vide tutte quelle ragazze sfilare io mi ero messo praticamente un pochettino in pompa magna, avevo il vestitino gessato, la camicia con il colletto alzato alla francese, una cravatta in lamè tutta luccicante. Allora iniziava il culto e le persone andavano entrando, noi siamo arrivati prima dell'orario del culto, ognuna che passava gli dava un colletto e quando passava la seconda, passava la terza, iniziato il culto, abbiamo incominciato a cantare. Tutte quelle che erano passate gli avevano dato la porta e non c'era. Sapete che c'è l'usanza che quando c'è il momento delle testimonianze, se qualcuno è fuori di quella chiesa, viene da fuori, non è di quella chiesa, dai saluti, dove quella della chiesa è, prima di alzarmi, io ero seduto all'ultimo dei posti con lui e davanti c'era una chiesa stretta a corridoio, quindi una certa profondità, non so, 15 metri, 20 metri, dietro un armonium si vedeva stendo praticamente una testa così, dei capelli praticamente femminili, e lui mi fa: guarda che quella dietro l'armonium, perché lei suonava in chiesa. Quindi appena mi alzo dovevo fare il discorso e nello stesso tempo vedere praticamente a colpo d'occhio chi era, no? Allora ho dato i saluti, vengo da Roma, i saluti del pastore Roberto Bracco, di quella chiesa e tutto eccetera eccetera, ma dall'armonio si vedeva questo, praticamente non si vedeva più di tanto, per cui era là, era quella. Ho sentito tutta la predica, tutto, non vedevo ora che culto. E praticamente alla fine incomincia a passare la prima ragazza e io di nuovo a lui: no, non è questo. Poi in base alla fotografia ho visto una che gli somigliava, ho detto: ti chiami Giovanna? E quello fa: no, non mi chiamo Giovanna, ma questo mi ha messo più nei guai a me e a lei, perché praticamente in chiesa dice: questo è venuto per Giovanna, ce n'era una sola. Quando è venuta lei, rosso io, rossa lei e tutto. Lei è un tipo molto introversa, perché praticamente aveva perso il papà a 12 anni, una famiglia numerosa di 4 figli più un arrivo, praticamente cresciuto in quell'ambiente là. Cosa era successo? Che era cresciuto con una personalità molto introversa, immaginate che scriveva praticamente nel diario in stenografia, quindi ermetica al massimo. Quando ha visto me, io cercavo di parlare con lei e lei soltanto accennava a un linguaggio con la testa, sorriso con la testa. Il che mi sono insospettito. Quando siamo usciti di lì dentro, ho detto: ma ti possiamo accompagnare? Ma qua, 1977, qua l'accompagnare i ragazzi a casa. Erano con due sorelle, quelle praticamente sembravano due bersaglieri intorno al presidente. Hanno preso la ragazza e via. Ha detto a quell'amico mio: ma per caso ha problemi di... è muta? Cioè, non è per caso che tu vuoi fare l'affare con me, che io sono così disperato? E lui mi ha detto: smettila, perché mi offendi, tu non la conosci questa ragazza. E aveva ragione, ma io veramente non la conoscevo. Cioè, questa mi accenna dei sorrisi, non mi fa sentire neanche il suono della voce, quindi che idea mi dovevo fare? Io dormivo a Ragusa, lei era a Vittoria. L'indomani mattina telefono a questa ragazza e sento la voce per telefono, parla, cioè è comunicativa e tutto, ma praticamente mi dice qual era il mio lavoro, cosa facevo. Cioè, ora era lei che indagava sui dettagli della mia vita, e dicevo che studiavo a Roma, che facevo i concerti, che ero sempre in giro e che venivo soltanto in ferie due volte l'anno per le vacanze natalizie e nel periodo di luglio-agosto, dopodiché non scendevo mai più in Sicilia. Ora, quando Dio è coinvolto nel mezzo, a questa persona così introversa, chiusa, ermetica e tutto, gli è scappato di dire: e per vederti devo aspettare fino a agosto. Cosa? Ho fatto finta di niente, ma sta parola mi tornava dentro di me. Lei gli è scappata proprio, non perché così, ma ho visto qualcuno che mostrava un po' di interesse per me. Così praticamente sono andato a casa, ne ho parlato con i miei di questa conoscenza, di questa amicizia. Mio papà è un tipo all'antica, io ho una sorella che ci arriviamo 10 anni e 6 mesi, e lui diceva: quanti anni ha questa ragazza? Mi ha detto: intorno ai 20 anni, sei una brava ragazza, sei una ragioniera. Cercavo di vendere la merce il più cara possibile, io, no? E mio papà mi ha detto: tu sei ancora un ragazzino, appena terminata la barba ora, mettiti da parte, perché lei ha un futuro davanti, si deve sposare, non gli puoi rovinare il futuro. Senza parole, no? Ma io pensavo: per vederci dobbiamo aspettare ad agosto. Sapete quando Davide andò lì e ascoltò praticamente Golia che offendeva il popolo di Israele e ha sentito dire che il re gli dava la sua figlia in sposa, più lo esentava da tutte le tasse, e Davide rafforzava la sua fede ascoltando quella cosa e diceva all'altro: cos'è che ha detto il re Saul? Che gli darà la sua figlia in sposa, che vincerà il gigante Golia e lo senderà tutte le tasse. E andavo là. I suoi fratelli cos'è che hanno fatto? Lo hanno scoraggiato. Così hanno cercato di scoraggiare me. Ma io mi fortificavo nelle promesse di Dio, mi fortificavo in quella voce che avevo sentito, e per la prima volta ho saputo resistere di aspettare dal 23 dicembre fino al 31 dicembre senza chiamarla. È stata una vittoria, non cosa niente. Aspettavo quando poi ritornerò a Roma, poi la chiamerò. Così la notte del 31, timidamente, ho preso 100 gettoni telefonici, mi sono preparato per un discorso, per qualcosa. e ho chiamato, e dall'altra parte c'è stata un'esplosione di gioia, e io da questa parte un'esplosione di gioia, e così praticamente è incominciata la storia. Da questa storia cos'è che c'è da imparare? Il fatto di poter scegliere ed essere scelti, perché io dovevo imparare la lezione che io dovevo scegliere e potevo essere scelto, non dovevo catturare nessuno, non dovevo dire tu sei mia, io ti sposerò, e quello dice quando sarò liberato da questa prigione. E così praticamente incomincia questa storia di amore, di fidanzamento, in mezzo a tante tempeste e difficoltà, che poi si conclude con il matrimonio ed è mia moglie, l'unica fidanzata che ho avuto in vita mia. Ho avuto tante, come si dice, flirt, in siciliano diciamo cotte, tante cotte, ma l'unica persona che sono stato veramente innamorato, fidanzato e sposato è stato solo con mia moglie. Quindi praticamente un messaggio che lancio continuamente ai giovani: non catturate nessuno, ma neanche scherzate con nessuno. Dovete essere seri quando vi avvicinate a una persona, avvicinatevi già avendo fatto una selezione, una scelta dentro di voi, non amicheggiando e amoreggiando, ma o amico o amore. Ma se amico, dagli la distanza di un amico, se il tuo amore, dagli la confidenza del tuo amore. Ma i giovani di oggi praticamente parlano di storie. Sai che questo ragazzo non è buono per te? Sì, lo so, ma è la storia, passerà. Invece mai pretendi affrontare l'argomento dell'amoreggiamento con una storia, tanto per conoscerci, se va, se non va, prova, non prova, perché si provano solo delusioni. Ma se tu sei serio in queste cose, incontrerai la persona seria che Dio ti metterà davanti. Ma ritornando a Isacco e Rebecca, quando io mi sono fidanzato con mia moglie, mentre prima dovevo scegliere la ragazza della mia vita e ognuna la guardavo con il binocolo, una, due, tre, quattro, e quella è bella, ma quella è più bella di quella, e quella mi piace di più, e quella ha un bel sorriso, e quella ha dei begli occhi, e quella ha un bel corpo, e quella ha dei bei capelli. Quando poi è arrivata questa persona, sentivo una voce dentro di me che mi diceva sempre: sii serio. Cioè mi sentivo sempre ripreso. E allora è come che se mi avvicinavo a qualcuno già bacchettato, schiaffeggiato, flagellato, non avevo forza di parlare, di sorridere, di comunicare. Sii serio. E non solo questo, ma anche praticamente un'altra cosa, quello praticamente di avere il timore di Dio, la consapevolezza che Dio ti guardava, Dio ti osservava, Dio ti vedeva. E questo praticamente mi ha fatto incominciare un cammino serio. Arriviamo al matrimonio, per la grazia di Dio, in mezzo a tante difficoltà, ma tutte le difficoltà sono diventate, come si dice, vittorie di fede. Cioè, Dio ti promuove sempre. Dio non ha problemi di soldi, non ha problemi di altre cose, Dio ti promuove sempre. Siamo arrivati al matrimonio, quando siamo arrivati al matrimonio ci siamo sposati, il giro di nozze ce l'ha regalato Dio, abbiamo fatto un mese di giro di nozze, praticamente noi non avevamo i soldi per sposarci, ma Dio ci ha procurato più soldi di quanto noi pensavamo, e poi c'è tutta un'altra storia da raccontare. Ho finito, bacio. Ma alle 12:15 devo cominciare. C'è un tempo supplementare? Se c'è un tempo supplementare, posso andare avanti? Perché... chi è che deve parlare dopo di me?
Ma il pastore Mauro.
5 minuti me le dai, finisco. Allora, cosa è successo? Che nel matrimonio io venivo da una città, da una metropoli, Roma, con una struttura di una chiesa, ero in chiesa del pastore Roberto Bracco, prima un anno sono stato da Francesco Toppi, poi altri 4 anni dal pastore Roberto Bracco, e In quel tempo praticamente era uno dei pastori più all'avanguardia, dottore della parola, conosciuto in Italia, all'estero e tutto. Quindi quando io andavo lì mi vedevo due culti la domenica, la mattina e la sera, la mattina e la sera. Quando si finiva il culto della mattina, il tempo di andare a prendere qualcosa in rosticceria, dopodiché ritornavo per ricominciare con la preghiera di intercessione, il culto, eccetera, eccetera, e non mi, come si dice, non mi saziavo mai della parola, di ascoltare tutto. Quando sono arrivato giù al paese, ho trovato una chiesa di stampo contadino, molto semplice, molto... Inizialmente ho cercato di immergermi in quella chiesa, specialmente che lì c'era il mio amore, c'era mia moglie, dai, dai, dai. Ma poi mi hanno messo pure dei limiti, fin qui, dei paletti. Fin qui, o fai come noi, o fai come noi, o fai come noi, per cui a un dato momento mi sono trovato fuori di quella chiesa. Accompagnavo mia moglie perché non volevo che lei soffrisse, ma poi anche mia moglie ha visto presente la situazione, ha detto: io non sono vedova, io mi sono sposato con te, io voglio stare vicino a te. Ma anche se c'era tutta la buona volontà di fare qualsiasi cosa, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, non di fede o di zelo. In me e in mia moglie c'era fede, c'era zelo, in quel tempo c'era l'attenta a Cristo la risposta, ci ha dato un imprinting tipo evangelistico a noi, abbiamo ricevuto l'attenta a Cristo la risposta a casa nostra, mangiare con noi, evangelizzare, tutto. Ma ci mancava praticamente come vivere in famiglia, ci mancava come vivere il cristianesimo, ci mancava tutte queste cose, ci mancava un pastore, ci mancava un psicologo, ci mancava tutto. E questo ha portato a una crisi nel matrimonio, una crisi enorme, perché allora ognuno ha tirato fuori la propria esperienza di vita, il proprio passato. Allora io volevo portare mia moglie a vivere secondo la mia esperienza di vita, che era la migliore. Mia moglie mi voleva portare alla sua tipo di esperienza di vita. E qual era la mia esperienza di vita? Io che praticamente volevo fare della casa una chiesa, e mia moglie che mi voleva fare diventare un uomo di casa, un marito. Aveva ragione, non è che praticamente lei chiedeva la luna, ero io che ero fuori equilibrio. Però giudicavo lei fuori equilibrio, e c'era una lotta così grande, pur volendo fare le cose giuste dentro, enorme. Com'è che risolvevo questa lotta? Pregavo nel pomeriggio, mi inginocchiavo, mi addormentavo in ginocchio, mi svegliavo in ginocchio, continuavo a pregare, mi alzavo la notte, pregavo la notte, chiedevo a Dio in maniera aiuto disperato. Ma aiuto che momentaneamente non arrivava, le cose aggravavano sempre di più. È come il malato che non ha il medico. E come si andava avanti che io incominciavo un pochettino a fantasticare fuori del matrimonio. E fantasticare fuori del matrimonio non perché cercavo qualcuno più bello di mia moglie, ma cercavo qualcuno che mi capisse. E vedi caso, ero dentro una scuola di tipo femminile, magistrato, tutte ragazze, io ho 24 anni, ragazze alunne mie, chi ne aveva 18, chi ne aveva 19, c'erano pure quelle a 14 anni, ma e incominciavo a vedere questa ragazza che mi parlava, dicevo: guarda com'è gentile, com'è carina, com'è garbata, com'è modesta, com'è umile. Poi arrivavo a casa pieno di tensione, e così praticamente incominciarono a scorrere davanti a me i mosci: Maria, Giovanna, Teresa o altro, perché man mano che conoscevo queste ragazze, poi man mano queste ragazze avevano i loro difetti pure. Ora è meglio non sposarsi, c'è tante cose per sposarmi, poi mi sposo praticamente, ora desidero la felicità di non essere sposato, e volevo scappare dal matrimonio. E io l'ho detto a mia moglie, ho detto: senti, io mi sono sposato con te, ma forse non sono il tipo adatto da matrimonio, meglio che me ne vado. Ho detto: io non voglio niente, ti lascio tutto, basta che mi dai qualche vestito, qualche cosa, la valigia, me ne vado, lascio la casa, i mobili, me ne vado. Ma in realtà non avevo neanche l'idea dove andare, forse a fare il barbone, a dormire alla stazione, ma me ne volevo andare, volevo trovare quella libertà che avevo prima. Ma quando Dio vede i tuoi sforzi, Dio ti parla. E sapete con chi mi ha parlato? Tramite mia moglie. Mia moglie mi ha preso e mi ha detto: mi sono sposato un cristiano. Tu sei cristiano? Io ho detto sì. Io mi sono sposato un cristiano perché i cristiani non credono nel divorzio, ma credono nel matrimonio. E proprio perché tu credi nel matrimonio, dovunque tu andrai, io verrò con te. Mamma mia! Sono nei guai, ma questa non mi lascia mai. E vi dico una cosa, che incominciavano a passare dalla mia mente pensieri brutti quando praticamente vedevo i lutti freschi, no? Con il conforto religioso, il morto, le danno annunzio, i figli, la moglie, eccetera, eccetera. Io guardavo e dicevo: beato. Beato, cioè, chissà quanto ci vuole per me, cioè, insomma, trovarmi io in quel posto lì, mi sentivo proprio una liberazione. Cercavo liberazione, fratello, cercavo liberazione. La liberazione è arrivata, perché Dio poi risponde, quando, e con questo concludo la parola, un giorno è venuto un altro ragazzo, amico d'infanzia di mia moglie, un uomo che ama servire il Signore, un evangelista. Questo ragazzo dell'età nostra stava portando al Signore un ex drogato, tossicodipendente. E questo ex drogato praticamente tutte le sere usciva insieme con lui, ma non solo tutte le sere usciva insieme con lui, ma aveva bisogno di andare in qualche posto dove si respirava aria di famiglia e fosse lontano dalle tentazioni di vedere passare a quello, di vedere passare all'altro. E questo praticamente ha fatto il giro di tutte le persone che gli potevano dare ospitalità della chiesa, e a uno si è trovato di fronte alla parabola delle scuse. Sto ritornando ora dal lavoro, sono troppo stanco, oppure per questa sera non ti posso ricevere, oppure allora ho chiuso, ho finito. Alla fine praticamente cosa succede? Che telefona a mia moglie e gli dice: tuo marito per caso vuole che se porto questo ragazzo magari dagli un piatto di minestra stasera, stiamo insieme, tanto... E lei praticamente con molta sincerità dice: non è il problema mio marito, il problema sono io. Cioè, per mio marito, senza che glielo chiedo, lui già vuole. E quella sera ha fatto venire questo ragazzo. E questo ragazzo per la prima volta incominciò a elencare tutte praticamente le virtù che vedeva in me. Che amavo la volontà di Dio, che amavo le anime, che amavo il regno di Dio, voler servire il Signore. E lei praticamente, come se il Signore man mano gli apriva sempre gli occhi, e da quel momento mi ha visto in modo diverso. Abbiamo incominciato a servire il Signore in un modo diverso, uniti, d'accordo, e il Signore ha avuto fiducia in me fino al punto tale che ci ha affidato un'opera a Vittoria, ci ha affidato un'altra opera a Gela, e non solo, ci sono tante cellule a Licata, a Modica, e in altri posti, che praticamente io ho la visione di fede che diventeranno altre opere, altre chiese. E allora da una cosa disprezzata Dio può fare qualche cosa di grande. Ma ringrazio Dio per tutto questo. Amen.